strade e motori di Massimo De Donato.
Salve a tutti da Massimo De Donato, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Strade e Motori, l'approfondimento settimanale di Radio 24 dedicato al mondo dell'auto e della mobilità. Mazda è il primo produttore automobilistico ad aderire alla e-Fuel Alliance. La casa giapponese ha infatti annunciato la sua partecipazione alla realtà che riunisce aziende e organizzazioni nel sostegno dell'idrogeno e dei combustibili climaticamente neutri. L'alleanza ha l'obiettivo di sensibilizzare l'opinione pubblica sui combustibili rinnovabili a basso tasso di carbonio e di accelerare una nuova legislazione che tenga conto delle ultime politiche europee sul clima. Gli automobilisti italiani si sentono sempre più pronti alla guida elettrica, lo ha confermato LeasePlan che in collaborazione con Ipsos ha dedicato ai mezzi green un'ampia sezione nel suo report annuale sulla mobilità. Il report mostra un supporto da record nei confronti delle vetture elettrificate, ibride o a batteria ed evidenzia come un numero di partecipanti più elevato che mai stia considerando di passare alla guida elettrica. Suzuki sarà partner della Federazione Italiana Rugby per la stagione sportiva 2021. Il marchio giapponese ha fatto sapere di condividere i valori alla base del rugby come la tenacia, la competitività e il rispetto e di avere in comune con questo sport anche il terreno. Erba, terra e fango sono infatti le superfici con cui si devono spesso confrontare anche i modelli della casa di Hamamatsu. Arriva il primo banco di prova del progetto Smart Road di ANAS. La prima esperienza italiana del piano di infrastrutturazione tecnologica delle strade del paese ha visto protagonista il territorio di Belluno ed è stata presentata in occasione dei mondiali di sci di Cortina d'Ampezzo. Scopriamo i dettagli nella nostra scheda.
Oltre 3.000 km di strade intelligenti con un investimento complessivo di 1 miliardo di euro. Sono questi i numeri del programma Smart Road di ANAS, un piano propedeutico allo sviluppo della Smart Mobility e ai futuri scenari di guida autonoma dei veicoli. A dare il via al progetto è stata la strada statale 51 di Alemagna, che è stata dotata di tecnologie utili a realizzare lo scambio di informazioni tra utenti e infrastruttura e il dialogo tra utenti. La prima Smart Road, per cui sono stati investiti circa 27 milioni di euro, si snoda su un percorso di 80 km e attraversa ben 7 centri abitati. Si tratta però solo dell'inizio. In linea con gli indirizzi ricevuti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il progetto Smart Road coinvolgerà anche l'itinerario E45 E55 Orte Mestre. In Sicilia, la tangenziale di Catania e la Palermo-Catania. Nel Lazio, il grande raccordo anulare di Roma e l'autostrada Roma-Aeroporto di Fiumicino. E infine la A2, l'autostrada del Mediterraneo, meglio conosciuta come Salerno-Reggio Calabria.
E continuiamo ad occuparci di mobilità, parliamo però di micromobilità, quella che in qualche modo sta condizionando e sta modificando gli aspetti della vita quotidiana di molti cittadini e anche l'immagine delle città, perché ormai è sotto gli occhi di tutti questa piccola rivoluzione che parte dalla bicicletta, è partita dalla bicicletta ormai già da diverso tempo, ma si è evoluta in monoruote, in monopattini, insomma in tutta una serie di strumenti per gli spostamenti e per i micro spostamenti cittadini che stanno cambiando un po' anche la faccia delle città italiane. Ne parliamo oggi in compagnia del nostro ospite che è Francesco Bruno, responsabile delle soluzioni di micromobilità di Pirelli. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a voi.
Allora, cominciamo proprio da un progetto che abbiamo lanciato la scorsa settimana e che riguarda le bici, e cioè un nuovo servizio di noleggio per favorire la diffusione di questo tipo di strumento. Di che cosa si tratta?
Allora, si tratta di un servizio dedicato al mondo delle aziende per favorire la mobilità dei dipendenti. È nato ormai da circa un anno, durante il periodo della pandemia abbiamo studiato un'offerta che potesse agevolare lo spostamento dei dipendenti nel tradizionale spostamento casa-lavoro o eventualmente per qualunque tipo di spostamento anche di svago. Proponiamo all'azienda una soluzione chiave in mano che prevede la fornitura della flotta, il servizio di assistenza e supporto, certo, assicurazione inclusa, è una piattaforma digitale che consente al dipendente di poter prenotare la bici ed utilizzarla per gli spostamenti quotidiani.
Qual è stata la risposta delle aziende a questo progetto?
C'è stato, durante le prime attività di comunicazione, c'è stato un grande ritorno, una grande richiesta di approfondimento da parte di numerosi operatori. Siamo riusciti a chiudere già due accordi che partiranno da questa primavera con due grosse realtà del mondo della consulting, Accenture e NTT Data EMEA, che adotteranno il servizio e che potranno renderlo disponibile per i propri dipendenti. Ovviamente lo stesso servizio verrà reso disponibile ai dipendenti Pirelli, che ne potranno usufruire in prima persona e fornire preziosi feedback per evolvere il servizio nel corso dei prossimi mesi.
Ecco, Pirelli è conosciuta in tutto il mondo per gli pneumatici, però forse non molti sanno che i primi pneumatici prodotti da Pirelli sono stati proprio per le biciclette, quindi per voi è una sorta di ritorno al passato questa?
Assolutamente sì, in realtà nel 2017, quindi ormai sono passati poco più di 3 anni, è stato deciso un ritorno in grande stile nel mondo dei pneumatici per biciclette, con una realtà dedicata alla produzione di pneumatici alto di gamma per tutti i segmenti di bici, da quelle sportive, passando per le mountain bike, e pensando a un segmento emergente che era quello della mobilità elettrica, con dei prodotti dedicati. Noi ci siamo inseriti in questo filone più tradizionale e stiamo cercando di cogliere le opportunità che la micromobilità fornisce, sviluppando dei servizi per il consumatore finale.
La micromobilità ormai ha diverse facce nelle nostre città, lo dicevamo prima: monoruote, monopattini, mezzi elettrici di ogni tipo, insomma ce n'è davvero per tutti i gusti. Su quali progetti state lavorando a questo proposito?
Noi interessa moltissimo cercare di trovare una sintesi tra l'utilizzo del mezzo privato, l'automobile, che sicuramente rimane il mezzo per eccellenza per gli spostamenti sulla media e lunga percorrenza, con gli spostamenti in bicicletta e quindi in generale della micromobilità che riguardano un corto raggio tra gli 8 e i 10 km. Trovare formule di convivenza tra questi due mezzi, cercare di trovare dei servizi che favoriscono l'intermodalità tra l'auto privata e la bici sono sicuramente il nostro focus, e attraverso contatti con il mondo delle start-up, con centri di ricerche e con altri spunti creativi che vengono ormai da un mondo molto in fermento, stiamo cercando di sviluppare soluzioni che facilitino l'adozione di questi servizi.
Certo, tutti questi sono strumenti relativamente nuovi, a parte la bicicletta che è nata nel lontano 1791, quindi ha una bella storia alle spalle. Tutti questi altri strumenti sono relativamente recenti e quindi probabilmente c'è bisogno di un'attenzione maggiore anche e soprattutto sul fronte della sicurezza, e purtroppo abbiamo assistito proprio in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, anche ad incidenti importanti che hanno coinvolto questi mezzi della micromobilità. Quanto è alta la vostra attenzione su questo tema, quello della sicurezza appunto?
Beh, la sicurezza è centrale in qualunque progetto, in qualunque iniziativa che Pirelli mette in piedi, e lo fa attraverso tutta una serie di attività che cercano di tutelare e di garantire la sicurezza, partendo dal pneumatico, ma riguardano anche altre iniziative dell'azienda stessa. Nello specifico, per quanto ci riguarda, noi abbiamo deciso di puntare su un mezzo che è ampiamente sdoganato e garantisce elevati standard di sicurezza, che è appunto la bici elettrica, ormai diciamo regina all'interno delle nostre città. La consideriamo un mezzo fondamentale, e tutto ciò che è a corredo della qualità del prodotto, della rete di assistenza e supporto di chi utilizza la bicicletta, sono elementi che in qualche modo certificano la nostra volontà di rendere il viaggio dell'utilizzatore sicuro, certo, e più conforme agli standard di sicurezza.
E noi seguiremo ancora con attenzione l'evoluzione di questo fenomeno, quello della micromobilità. Termina qui però la prima parte di Strade Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro primo ospite, Francesco Bruno, responsabile per le soluzioni di micromobilità di Pirelli. Ci risentiamo tra pochi minuti per la seconda parte di Strade Motori, spazio come al solito dedicato alle case costruttrici. Parleremo di Mercedes, arriva sulle strade italiane la nuova classe S. Noi ne parleremo in compagnia di Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia. Tutto questo a Strade Motori tra pochi minuti, restate con noi.
Gli esperti remoto possono proprio nel suo campo visivo introdurre dei puntatori che dicono: guarda, la manopola su cui devi porre la tua attenzione è questa.
La gente, se ha a disposizione un giga, lo usa tutto. Se ne ha due, lo usa tutto. E già non bastano.
Il microfono dello smartwatch sente quando apriamo l'acqua e se stiamo muovendo il polso, e quindi ci dice di lavare le mani, di sfregarle bene per circa 20 secondi.
Vedremo una trasformazione in 5 anni che secondo me ad oggi il cittadino comune non può immaginare.
Queste sono le voci di 2024. Andate online, ascoltate la puntata e abbonatevi al podcast. Sono Enrico Pagliarini. Venerdì alle 22 vi aspetto con un nuovo episodio.
Strade e motori.
Seconda parte di Strade e Motori, ancora ben trovati da Massimo De Donato. Come vi anticipavo nel corso del precedente appuntamento, nello spazio dedicato alle case costruttrici ci occupiamo oggi di Mercedes che arriva in Italia con la nuova classe S. Da qualche settimana sono cominciate le consegne anche nel nostro paese della berlina d'alta gamma più venduta al mondo, e noi ne parliamo in compagnia del nostro ospite che è Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia. Buonasera, grazie per essere qui con noi.
Buonasera a tutti gli ascoltatori.
Allora, l'abbiamo appena detto, berlina d'alta gamma più venduta al mondo. Tra poco entreremo nei particolari e ci racconterà cosa di nuovo questa versione che sta arrivando in queste settimane, ma innanzitutto perché la berlina d'alta gamma più venduta al mondo? Cosa di particolare quest'auto?
Beh, perché la classe S è il biglietto da visita di Mercedes-Benz, quindi rappresenta il top della tecnologia sempre da un centinaio d'anni. Si chiama classe S, diciamo, dal 1970, ma il top di gamma di Mercedes è sempre esistito, sin dagli inizi del secolo scorso. Ogni 7 anni di solito viene rinnovata la classe S, e ogni volta è in qualche modo una sorpresa, una scoperta, perché ridefinisce in tutti gli ambiti della tecnologia automobilistica dei nuovi punti di riferimento. Ogni volta è veramente una sorpresa, e di solito il libretto di uso e manutenzione è una specie di aggiornamento dell'enciclopedia Treccani, per quanto è grande e per quanti argomenti diciamo tratta.
Quindi ci vuole uno studio adeguato, quasi una laurea in ingegneria per poter guidare quest'auto.
Questo è lo sforzo che hanno fatto invece i nostri ingegneri per renderlo, diciamo,
semplice, alla portata di tutti. Allora, veniamo invece alle caratteristiche di questa nuova versione della classe S. Arriva quindi dopo 7 anni un rinnovo di questa gamma. Quali sono le differenze rispetto al passato e ovviamente quali sono le innovazioni più interessanti?
Beh, diciamo che in ogni ambito l'automobile è cambiata in maniera importante anche per quanto riguarda il rapporto uomo-macchina, quindi l'MBUX, quello che è nato oramai qualche anno fa sulla classe A, oggi passa al suo livello successivo, quindi anche, diciamo, gli schermi al centro della macchina e la modalità con cui il sistema parla e si interfaccia con il guidatore e con gli occupanti è assolutamente di un livello particolarmente soddisfacente. Non soltanto parli e la macchina, diciamo, ti capisce, ma attraverso tutta una serie di sistemi interpreta i tuoi movimenti, quando giri il volto, quindi capisce in anticipo quello che tu vuoi fare, e soprattutto per rendere meno complicato anche l'interfaccia, diciamo, ti fa comparire sugli schermi quello che il sistema pensa che tu voglia chiedergli, e la maggioranza delle volte ci azzecca.
Quindi un meccanismo predittivo particolarmente efficace. Tra l'altro la prossima settimana cominceranno a Milano le prove su strada per la stampa di questo veicolo, quindi probabilmente lo vedrete presto anche sul nostro sito di radio24.it all'interno della nostra trasmissione, come al solito anche con la nostra consueta prova video. Ritorniamo all'auto e ritorniamo alle novità che sono state introdotte in questa nuova versione. C'è grande attenzione ovviamente al tema della sicurezza.
Questo assolutamente, l'automobile viene completamente rinnovata anche su tutti i sistemi, diciamo, di sicurezza passiva ed attiva, quindi la macchina, su quest'auto la macchina ha la potenzialità per un livello di guida assistita di livello 3, ed è praticamente l'unica che c'è sul mercato. In realtà questo sarà possibile a partire più o meno da metà di quest'anno nelle autostrade tedesche, in 2000 km di autostrade tedesche. Lo dico a tutti che cos'è il livello di guida 3. Significa che tu puoi lasciare il volante e disinteressarti. Ad esempio puoi guardarti, diciamo, le mail o guardarti un'altra cosa, diciamo, sullo schermo. Questo però puoi farlo in alcune situazioni limitate, cioè sulle autostrade, in questi 2000 km di autostrade tedesche che sono state in qualche modo realizzate pensando a questa tipologia di guida, e quindi si interfacciano con la macchina entro i 60 km orari in caso di traffico, diciamo, stop and go, traffico, diciamo, in colonna. È un passo che fa capire come la guida autonoma è un qualche cosa che sarà assolutamente realizzabile, ma non è soltanto nelle mani delle case costruttrici, perché sarà indispensabile anche che tutti quelli che stanno attorno, quindi le metropolitane, le aree metropolitane, le strade, le autostrade, in qualche modo siano attrezzate per poter interagire e ottenere quello che è l'effetto finale, cioè tu sali in macchina, magari ti fai un sonnellino e te ne vai a Milano.
Certo. E ci auguriamo di vedere presto anche sulle strade italiane queste innovazioni tecnologiche. Tra l'altro, e lo avete ascoltato nella prima parte della nostra trasmissione, abbiamo già cominciato con delle sperimentazioni operative. L'ANAS ha lanciato proprio in occasione dell'apertura dei giochi invernali a Cortina tutte le novità che riguardano le smart roads italiane. Avete ascoltato in una scheda proprio qualche minuto fa quali sono i tratti interessati, quindi speriamo che presto a questi 2000 km di autostrada tedesca se ne possano aggiungere altrettanti di autostrada italiana in grado di dialogare con questi veicoli. Blasetti, veniamo alle motorizzazioni di quest'auto, ovviamente diesel in varie forme, ma arriva ovviamente anche l'ibrido benzina.
Sì, assolutamente, quindi queste macchine sono tendenzialmente delle macchine stradiste, quindi considerate delle auto con le quali, diciamo, è possibile fare tanti chilometri in assoluto comfort, e in questo caso le motorizzazioni diesel pulite di ultima generazione sono ancora la soluzione perfetta, ma sulle motorizzazioni benzina, quindi sia sulla 450 che la 500, sono delle mild hybrid con degli elementi elettrici che consentono di abbassare notevolmente i consumi, e c'è anche una versione plug-in, quindi che consente di fare 100 chilometri esclusivamente in elettrico, quindi come le definiamo noi le plug-in elettriche al 50%, che ha un motore 8 cilindri e quindi consente di avere delle prestazioni incredibilmente elevate, e per il fatto di essere ibrida plug-in gli consente oltretutto di sganciarsi dall'odioso superbollo.
Voi siete fra le poche case costruttrici che stanno lavorando su questo ibrido diesel elettrico, ne abbiamo parlato anche nel corso di qualche trasmissione. È prevista un'applicazione di questa modalità anche su quest'auto?
Sì, perché in realtà le motorizzazioni endotermiche diventeranno tutte entro breve, diciamo, elettrificate in modalità, diciamo, diversa. Perché noi che vediamo assolutamente, abbiamo già fatto un piano preciso di passaggio, diciamo, all'elettrificazione. Noi nel 2039, quindi a 19 anni da oggi, saremo completamente carbon neutral, quindi tutte le nostre macchine, ma tutta la nostra produzione, tutta la nostra filiera sarà diciamo esente dai carburanti fossili. E quindi questo ha una serie di step, e in questa fase, fino a che le infrastrutture di ricarica non saranno sufficientemente diffuse e sufficientemente potenti per poter realizzare, diciamo, una guida di un'automobile elettrica esattamente identica a quella di un'automobile endotermica, le motorizzazioni endotermico-elettriche, quindi le ibride plug-in in particolare, ma anche le mild hybrid, perché che non vanno tra virgolette sottolineate, perché consentono anche una moderata elettrificazione, consente di abbattere notevolmente gli inquinanti e le emissioni di CO2, sono la soluzione perfetta, quella che si diffonderà e si sta già diffondendo moltissimo. E in questo, ironia della sorte, l'elettrico e il diesel Quindi quelli che alcuni contrappongono come il diavolo e l'acqua santa in maniera erronea, in realtà sono i
diventeranno partner, certo, ne avevamo parlato nel corso delle precedenti trasmissioni, anche perché rappresentano un connubio quasi perfetto, secondo quello che ci raccontava.
Sì, perché diciamo il diesel è perfetto perché ha già di per sé stesso un consumo, lavori in eccesso d'aria, un consumo di carburante fossile molto molto limitato anche rispetto al benzina. Oggi la tecnologia noi l'abbiamo realizzata già da qualche anno assieme a Bosch, tutti quanti stanno seguendoci in questa tecnologia che ha virtualmente azzerato i valori inquinanti. Non è che i diesel non sono inquinanti, i diesel di vecchia generazione lo sono ed è non economico, diciamo, ripristinarli in modo da togliergli quell'inquinamento, ma le ultime diesel, ma le ultime benzina sono macchine che hanno praticamente sconfitto l'inquinamento. In questa fase, quindi, queste due tecnologie, motori endotermici puliti assieme ad un'elettrificazione più o meno spinta, sono una soluzione ponte, certo, che ci porterà, certo, diciamo, a...
ad una soluzione full electric, idrogeno, insomma tutto quello che vedremo da qui ai prossimi mesi e soprattutto ai prossimi anni. A proposito di quello che vedremo, siamo in chiusura, abbiamo ancora un minuto, non solo classe S, quali sono le novità che vedremo sulle strade, le novità di Mercedes da qui ai prossimi mesi?
Beh, intanto tante automobili full elettriche, perché oramai stiamo cominciando, quindi ha cominciato la EQA, quindi la variante completamente elettrica della GLA. Arriverà anche la EQB, che è la variante completamente elettrica della GLB, e soprattutto le QS. Le QS, cioè la classe S, avrà una variante completamente elettrica e quello sarà effettivamente proprio un salto nel futuro, perché dal punto anche di vista dell'interfaccia uomo-macchina, questa macchina sarà veramente il ponte quasi con Avatar, quindi con un modo diverso di intendere le auto. E poi due grandi classici di Mercedes, torna la nuova SL completamente rinnovata, quindi una super sportiva, in questo caso fatta esclusivamente dalla AMG, che se ne è presa la paternità e noi siamo stati molto contenti di questo. Torna con il soft top e torna 2+2, per la felicità di tutti quelli che l'hanno sempre richiesta questa possibilità. E poi a giugno arriva anche la nuova classe C, anche questa completamente rinnovata, anche questa dal punto di vista delle motorizzazioni, dal punto di vista delle dotazioni, coerente con la mamma classe S.
E noi ovviamente seguiremo nel tempo tutte queste presentazioni e questi lanci. Termina qui anche questa puntata di Strade e Motori. Salutiamo e ringraziamo il nostro ultimo ospite, Eugenio Blasetti, responsabile della comunicazione di Mercedes-Benz Italia. L'appuntamento con Strade e Motori torna come al solito sabato intorno alle 22. Prima di lasciarci vi ricordo il nostro indirizzo email, che è strade.motori@radio24.it. Un saluto e un buon viaggio a tutti da Massimo De Donato.